La parola più usata nella Bibbia, sapete, è ascolta, non è ama, come ci aspetteremmo. Ascolta. La mia mamma mi diceva, bimbo mio, ascolta, perché se non ascolti non sai manco parlare. Ascolta. Mi pare che c'è 1453 volte nella Bibbia, fra il Nuovo, l'Antico e il Nuovo Testamento. Ascolta. Fondamentale per crescere, fondamentale per diventare uomini equilibrati e saggi. Se poi si tratta della parola di Dio, per essere santi. La seconda parola, molto usata nella Bibbia, è non aver paura. Nolite timere, non abbiate paura. Amici, la paura è uno dei sentimenti più profondi che sconvolge gli uomini, fin da bambini. Chi di noi non ha avuto la paura del buio? I bambini che dormono con la luce accesa. I bambini che hanno paura delle parole troppo forti di tono. Ma perché litigate? Quando si discute magari in modo sopra le righe, no? Il bambino ha paura dei toni alti. Il bambino ha paura della crescita, la sindrome di Peter Pan. I nostri ragazzi, quando crescono adolescenti, hanno paura del futuro. Hanno paura della ragazza, del ragazzo. Hanno paura della ciccia che ci ingrassa. Terribile, eh? Hanno paura della malattia, degli incidenti. Di anzi, qui con noi, non so se è alla messa, c'era una ragazzina rumena accompagnata da un signore, era qui per dire alla Vergine Santa grazie che ieri mattina a Santa Maria degli Angeli ci ho rimesso la pelle. Ha avuto uno scontro, un incidente stradale, per poco ci rimane secca. Qui l'hanno accompagnato, ma non parla italiano, era di anzi prima della messa, a dire Madonna, grazie cocca. In quel momento eri tu presente perché io dovevo morire. Ha pure degli incidenti stradali. Paura delle malattie, i nostri giovani. Quando diventiamo grandi abbiamo paura di ogni tipo, della crisi economica, di come andremo a finire, della morte che incombe, delle botte fra capo e collo che arrivano quando meno te l'aspetti. E vedete, tutto questo provoca a noi, nel bambino, nel ragazzo e anche nell'adulto, quelle paure profonde che si chiamano timidezza, complessi di inferiorità, panico o anche aggressività. Tutte cose che noi conosciamo benissimo dalla pedagogia, dalla psicologia e dalla medicina. Quando la paura diventa angoscia e panico, è terribile, eh? Sconvolge la vita, che mangeremo? Dice il Vangelo. Che berremo? Domani ci sveglieremo con un cataclisma che sconvolge l'Europa o sconvolge il mondo? Io parlo della nepalizzazione del mondo. Avverrà, eh? Vedrete, vedrete. Aspettate. Gli uomini ruzzano. Dio non scherza. Dio non scherza. Gli uomini oggi lo sfidano. Dio non si lascia sfidare. Gli uomini lo beffeggiano, se ne infischiano, lo cancellano dalle pareti delle scuole per buttarlo nei cestini, ma diceva San Giustino, voi ci ucciderete, ma non potrete nuocerci. La morte non ci fa paura, ai cristiani non fa paura. Nel nostro mondo di oggi, un mondo difficile, un mondo sofisticato, un mondo complicato. Oggi noi sperimentiamo sulla nostra pelle quella che Pavese diceva il duro mestiere del vivere. Quanto è duro per vivere per tante persone. l'incertezza del presente, del futuro. È un mondo sconquassato il nostro di oggi. Ma dove sta, amici, la radice malvagia di tutto ciò, delle nostre paure? Sapete qual è la radice più profonda? È la morte, il peccato, che ha devastato le nostre coscienze. La morte per noi, per ciascuno, è un incubo terribile, meno che per Francesco d'Assisi, che l'aspettava chiamando la sorella. Vieni sorella morte, perché lui viveva già nel tempo l'eternità. Lui era talmente assorto in Dio che tutte le cose scorrevano, gli passavano accanto, non lo interessavano. Lui che aveva sposato sorella povertà, aveva sposato Dio Cristo crocifisso, no? Sul monte della Verna. Non abbiate paura. Io vorrei oggi rivolgerlo, amici, fratelli, sorelle, a voi, a me. Non abbiate paura. Non abbiate paura. Fu il grido che Dio disse ad Abramo 1800 anni prima di Cristo. Abramo, esci dalla tua terra e va dove io ti indicherò. E questo nomade, padre della nostra storia, prese con sé il bestiame, la famiglia, e se ne andò dove? Dove Dio, lungo la strada, gli avrebbe indicato il sentiero. Non aver paura, ti guido io. Pensate, lo stesso grido ai profeti, soprattutto a Geremia, quando Dio lo chiama a predicare contro il suo popolo che ha rinnegato Dio, e dice: profeta, parla a nome mio, digli che io lo distruggerò questo popolo infedele, diglielo. Geremia dice: ma Signore, ma io tifo per il mio popolo, non posso annunciare le sciagure, io tifo per lui. Profeta, parla a nome mio, non aver paura. E Geremia prese il coraggio e annunciò al suo popolo, con le lacrime agli occhi, ciò che si sarebbe aspettato. Pensate nel Nuovo Testamento, a Maria, a Giuseppe. Non aver paura di prendere tua in sposa Maria. Non aver paura. L'angelo che lo sveglia, non aver paura. Pensate agli apostoli, quando li manda nel mondo a predicare. Non abbiate paura dei tribunali, che vi condanneranno, vi manderanno in galera, vi uccideranno. Non abbiate paura. Uccidono solamente il corpo, ma non possono uccidervi l'anima. Perché non dobbiamo avere paura, cari amici? Ma perché è semplice. Anche i capelli del vostro capo sono contati. I miei si fa presto, anche quelli di Graziano si fa presto. Ma lì sono certe carciofaglie, vero, sulle teste, no? Tutti i nostri capelli sono contati. Un passero non cade senza che Dio lo voglia. C'è un proverbio perugino che dice: non cade foglia che Dio non voglia. Ma se il Padre Eterno pensa alle foglie che oggi ci sono e domani non ci sono, ai piccoli uccelli che oggi ci sono e domani non ci sono, ma non penserà più a noi che siamo i suoi figli? E aggiunge: uomini di poca fede. Perché dobbiamo avere paura del futuro? Io parlavo con Miriana tempo fa, a Međugorje, no? Dopo tutta questa cagnara che c'è stata in Italia, no? Con le parole del Papa. Ma il Papa non parlava di Međugorje, sicuro. Il Papa ce l'ha con quei cristiani, ce l'ho anch'io, che cercano gli atti miracolistici, che cercano i santoni. Non vanno a Međugorje per ascoltare pace, pace, pace. Prega, digiuna due volte alla settimana, convertiti, perdona, riconciliati con tuo fratello, con la moglie. Questo messaggio, tanti, non lo vogliono sentire, ma vogliono sentire che la Madonna dica: oh, domani l'Italia verrà spazzata via. La Madonna ste cose non le dirà mai, non fa l'angelo della distruzione, non fa l'uccello del malaugurio. E Papa ce l'ha con questa gente, ma non con le persone serie che vogliono convertirsi. Amici, voi dovete essere lì mercoledì sera a Međugorje, un spettacolo, all'adorazione serale. Credete, roba da brividi, un silenzio tombale. La gente raccolta in preghiera davanti a quel gigantesco ostensorio con Cristo benedicente. Ma quella gente che sta a cercare il sole che gira? Ieri sera sentivo in televisione un servizio su Medjugorje, un frate che diceva: la gente va a Medjugorje per vedere il sole. Ma io il sole l'ho visto, ma a me non me ne importa niente. La mia gente che viene con me a Medjugorje, non gli importa se il sole flussa, boatte, gira. Noi andiamo per pregare, andiamo per convertirci, andiamo per vedere il sole. A Medjugorje vediamo solo la sassea, solo sassi, non c'è altro. Sassi, sassi, sassi. Ma sentiamo il messaggio, noi sentiamo la pace della Madonna. L'altra sera una signora ha detto: io torno con lei a Medjugorje perché io sono convertita. A Medjugorje la Madonna mi ha cambiato la vita. Io ero disperata, sono tornata con la pace nel cuore, ma non sono stati i sassi che mi hanno cambiata. Non il sole che gira e che pulsa, a me non importa niente. Quel frate non ha capito niente manco lui. Se va a vedere il sole che gira, stia pure a casa. Amici, non abbiate paura. Ma io parlavo un giorno con Miriana, mi disse: io so tutto ciò che accadrà e quando accadrà, il giorno preciso, ma io sono tranquilla. La Madonna mi ha detto: chi ama me farà pur tranquillo, avrà la mia protezione. Certo, amici, da questo mondo malvagio che vi aspettate? Qualcosa di buono? Io no. Ma non abbiamo paura, perché la Madonna è con noi, con Cristo, Cristo che è il centro del mondo. Dice quel frate ieri sera: la Madonna dice, vanno a Medjugorje perché la Madonna l'hanno messa al secondo piano dopo Gesù Cristo. Ma sta zitto. La Madonna tante volte ha detto: io sono un ostensorio, e lo ostensorio mostra. Io nulla voglio per me. Noi non cerchiamo la Madonna a Medjugorje, cerchiamo Gesù Cristo, ci vogliamo convertire. Vogliamo avere la pace del cuore, vogliamo la salvezza dell'anima. La Madonna è il veicolo che ci porta al Signore Gesù, ma non abbiate paura. Gesù ci dice: non abbiate paura, perché io sono il Padre che sta nei cieli, che conta i vostri capelli. Stefano, i tuoi fa presto, eh? Amici, conta i nostri capelli. Ma di che dobbiamo aver paura? Se Dio è con noi, ma di chi avremo paura? Se Cristo è con noi, il peccato, la morte sono la radice funesta che ci incute paura, che ci mette l'angoscia. Ma Cristo ha vinto la morte con la sua resurrezione, perché la sua resurrezione è la caparra della nostra vittoria, è la sorgente della nostra speranza e del nostro coraggio. C'è un canto che i nostri cantori fanno molto spesso: chi ci separerà? Bello, se potete cantatecelo. Ma chi ci separerà da Cristo? Forse la morte? Forse la tentazione? Forse il dolore? Nulla ci separerà dall'amore di Cristo. Perché quando, amici, abbiamo Cristo nel cuore, noi siamo certi di essere i sicuri vincitori. Quante volte nella mia vita ho sentito le cornacchie gracchiare, che annunciano che la Chiesa è arrivata al capolinea. Quante volte l'ho sentito. Oh, Don Ignazio, la Chiesa ha finito, eh? Siamo vicini alla morte. Ma io l'ho sentito tante volte. Ho letto che Napoleone, quando imprigionò il Papa Pio VI e Pio VII, disse: questo è l'ultimo Papa di Roma. Povero Napoleone. Ma se fosse vissuto oggi e avesse conosciuto Giovanni XXIII, Paolo VI, Papa Luciani, Giovanni Paolo, questo di adesso, ma che avrebbe detto? Ci mi sono sbagliato, ed è brutto che sei sbagliato, caro Napoleone, è l'ultimo Papa. Ma io ricordo ancora un altro, il sindaco di Roma, 1860, che dopo la breccia di Porta Pia, leggete la storia, guardando giù verso Roma il cupolone di Michelangelo, dice: eccole là le rovine fumiganti del Vaticano, finito. Povero, sì, carnea, ne direbbe il Manzoni. Chi era costui? Chi lo ricorda? Manco il nome, sparito dalla circolazione. Michelangelo ancora laggiù, il Papa ancora laggiù. Amici, quante volte hanno segnato la fine della Chiesa e hanno dovuto aggiornare e il tempo, sono sempre sbagliati. È successo anche agli apostoli, no? È scoppiata una tempesta sul lago, la barca ondeggia, l'acqua subissa, sta per affondare, Gesù dorme. Maestro, andiamo a fondo. Che dove andiamo? Uomini di poca fede. Ma ci sono io. Alza la mano, taci, o vento. E fece bonaccia. E furono tutti salvi. Amici, ma quanta gente. Oggi la Chiesa si trova ad affrontare sfide terrificanti. Quante, leggete la storia della Chiesa, una storia dove Dio ha segnato col suo dito, una storia dolorosa molte volte, di pontefici mascalzoni, di papi indegni, la storia del passato, no? Oggi non è più quel modo dei tempi. Amici, la Chiesa ha superato tutto. Ha superato l'ateismo, il razionalismo, il positivismo, il comunismo, il fascismo, ismi. Adesso ce n'è un altro in giro, terribile, il più terribile. Sapete come si chiama? Il relativismo, di cui Papa Benedetto parlò per primo, dicendone la nefasta storia. Il relativismo, che vuol dire che oggi non c'è più la verità. Che le opinioni, la mia, la tua, la sua, la nostra, la vostra, la loro, è la verità assoluta, perché tutti hanno ragione e tutti in nome della libertà vanno accontentati. Che è successo ieri a Roma? Che è successo? 1 milione di persone, le nostre famiglie con i loro bambini, che hanno detto: difendiamo i nostri bambini. Da che cosa? Da questo relativismo che oggi si vuole imporre al mondo in nome dell'omofobia. Ma noi rispettiamo tutti, ma per carità, tutti dobbiamo rispettare, tutte le persone di qualunque tendenza, ma per carità, non ne parliamo, abbiano pure tutti i loro diritti civili. Ma amici, qual è la sfida di oggi? Questa è l'assalto alla creazione. Che dice la Bibbia? In principio del mondo Dio creò l'uomo e la donna, maschio e femmina li creò. Oggi ci si dice che non è più vero. Oggi ci si viene a dire che questa è un'imposizione culturale, una costrizione culturale da cui dobbiamo liberarci, per cui non sei maschio o femmina quando nasci, ma diventi maschio o femmina come ti senti con l'andare del tempo. Amici, è una cosa bestiale questa. È una, ecco, l'insidia più grossa di oggi, l'assalto alla creazione. Ma noi rispettiamo tutti, per carità. Ma per carità. Ma Dio maschio e femmina ci ha creati. Una mamma e un papà che hanno diritto a fondare la loro famiglia e a dirigere i loro figli. Oggi invece nelle nostre scuole, se voi avete la propaganda del gender, si dice 2 mamme, 3 mamme, 5 persone, 56 generi, la fine del mondo. È un'insidia terribile che è nata in America, no? È una, quella che il Papa ha chiamato una ideologia totalizzante, distruttiva, che assalta l'umanità. È la sfida del mondo di oggi. Amici, dobbiamo affrontarla con le nostre belle famiglie cristiane, famiglie naturali, perché la famiglia non è cristiana, la famiglia è naturale, uomo-donna. Mica l'ha fatta Gesù Cristo, è la creazione, il Padre Eterno ci ha fatti così, no? Ci abbiamo una mamma. Ho visto ieri una vignetta che diceva due uomini con due bambini che gli dicono fra loro: adesso cerchiamo una donna per fare un altro figlio, così siamo un 5, siamo un 6, anche un 7. Amici, è la sfida di oggi, è la nuova sfida che il mondo di oggi ha di fronte a sé, e la Chiesa deve rispondere pienamente con il Vangelo in mano. Amici, noi dobbiamo rispettare tutti, su questo non c'è dubbio, ma non abbiate paura. Noi con Cristo vinceremo tutte le battaglie, tutte, compresa questa. Volevo lasciarvi oggi un piccolo documento di un non cristiano che parla della fede contro le cornacchie gracchianti della fine del cristianesimo. Ogni tanto qualcuno ne sentite, no? Oggi c'è la cultura dominante di un certo tipo e tutti salgono, molti sul carro del vincitore, e tutti gridano: abbasso la Chiesa, è la fine della Chiesa, prossima a finire. Campa cavallo, l'erba cresce. Vi faccio sentire ciò che ha scritto nel cristianesimo un non cristiano, poi vi dico chi è. Sentite. Noi non possiamo non riconoscerci e non dirci cristiani, e che questa denominazione è semplice osservanza della verità. Il cristianesimo è stata la più grande rivoluzione che l'umanità abbia mai compiuta. Non parla il Papa, eh? Così grande, comprensiva e profonda, così feconda di conseguenze, così inaspettata e irresistibile nel suo attuarsi, che non meraviglia che sia apparso o possa ancora apparire un miracolo. Tutte le altre rivoluzioni, americana, inglese, francese, russa, spagnola, tutte non sostengono il suo confronto. E se e le rivoluzioni e le scoperte che seguirono nei tempi moderni, in quanto non furono particolari e limitate al modo delle precedenti antiche, ma investirono tutto l'uomo, l'anima stessa dell'uomo, non si possono pensare senza la rivoluzione cristiana, in relazione di dipendenza da lei, a cui spetta il primato, perché l'impulso originario fu e perdura il suo. La ragione di ciò è che la rivoluzione cristiana operò nel centro dell'anima, nella coscienza morale, e conferendo risalto all'intimo e al proprio di tale coscienza, quasi parve che acquistasse una nuova virtù, una nuova qualità spirituale, che fino allora era mancata all'umanità. Gli uomini, i geni, gli eroi che furono prima di Cristo fecero azioni stupende, opere bellissime, e ci trasmisero un ricchissimo tesoro di forme, di pensieri ed esperienze. Ma in tutti essi si desidera quel proprio accento che accomuna e affratella noi e che il cristianesimo ha dato solo alla vita umana. Indovinate chi è? Benedetto Croce. Andate su internet, lo trovate, sul libro La Critica, 20 novembre del 42, a pagina 24, chi lo vuole lo vada a trovare. Amici, dinanzi a questa confessione di un non credente, di un non cristiano, ma che avete paura di che? Questo è il cristianesimo, amore, amici miei, perché il cristianesimo è la forza di Dio. Il cristianesimo è Dio stesso in mezzo a noi. E con Cristo non si gareggia, o con Lui o contro di Lui. O lo si accetta o lo si rinnega. Io lo accetto. Voi speriamo che facciate lo stesso.